Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Innanzitutto oggi una precisazione. Qualcuno forse avrà sentito darmi l'annuncio durante la trasmissione di mercoledì scorso, 1 gennaio, che sarebbe stata quella l'ultima trasmissione di Pagine e Fogli, quanto da oggi avrebbe preso il via un nuovo palinsesto. Mi scuso, errore, essendo oggi giorno festivo, l'avvio del nuovo corso è giustamente fissato a domani. Dunque ancora una puntata di Pagine e Fogli Parole, che mi dà l'occasione di ricordare un capitolo importante della storia della Radio Vaticana, di darvi una antologia di alcune proposte e voci della nostra emittente che vi hanno intrattenuto negli ultimi circa 30 anni, diciamo così. E allora la mia parola chiave di oggi è proprio antologia.
La tragica morte di un ragazzino cambia radicalmente l'indole del fratello. Un piccolo saggio di un ormai leggendario volumetto. Quando si può affermare di essere veramente uomini, lo spirito non sia asservito, ma libero ed elevato. E questo è il rapido sommario di antologia di oggi, che inizia con il buon ascolto di Benedetto Nardacci.
Antologia era proprio questo il titolo del programma ideato nel 1982 da Benedetto Nardacci, grande voce della Radio Vaticana, programma ribattezzato poi 15 anni dopo Pagine e Fogli. Benedetto Nardacci, radiocronista, giornalista, testimone importante del giubileo del 1975, poi anche radiocronista durante quell'udienza generale del 13 maggio 1981, quando Ali Agca sparò a Giovanni Paolo II. Benedetto fu tra i primi a intuire e progettare l'esistenza di un canale romano della Radio Vaticana, proprio grazie all'esperienza maturata durante l'anno santo del 1975. Antologia fu il primo passo di questo canale romano, oggi appunto 105 Radio Vaticana Italia, e Antologia offriva alcune letture scelte tratte da famose o meno famose pagine letterarie.
Un bambino, Dante, annega nel fiume. Marcellino, il fratello, non riesce a far nulla per aiutarlo, restandone profondamente sconvolto. E forse non si sarebbe più ripreso se un giorno non avesse conosciuto uno scultore di lapidi mortuarie che è in casa sua per accordarsi con il padre circa la tomba del fratellino. Il racconto è di Felice Filippini e si intitola Un incontro. Ora il padre si informava, voleva conoscere bene ogni particolare. Voi che siete del mestiere, che cosa consigliate di disegnare sulla lapide?
Un albero, rispose l'uomo. Un albero? Quale albero?
Uno di quelli che non ci sono nei giardini, disse l'uomo. Un albero in sintesi. Il tronco, i rami?
I rami rotti, schiantati,
come la vita del povero morto.
Io avevo pensato a un bell'angioletto, disse il padre.
È un'idea troppo chiara quella dell'angioletto, fece l'uomo. Se ci mettete l'angioletto, la gente non pensa a nulla di speciale, dice: ah, c'è sepolto un angioletto, e se ne va. Mentre nel caso del tronco schiantato, la gente si chiede che cosa vorrà mai dire. Si avvicinano, vedono il tronco più in grande, leggono l'iscrizione e apprendono che quel tronco è il figlio vostro stroncato dalla morte. Poi se ne vanno le genti nei giardini e colgono fiori, tanti bei fiori, e li portano sulla tomba. E le donne pietose.
La folla è tutta in piedi, non commenta quasi la scena tragica cui hanno assistito. Sono quasi tutti in silenzio, aspettano notizie. Noi a nostra volta cercheremo di prendere notizie, lasciamo aperto il canale, anzi chiediamo alla sala controllo se il canale deve rimanere aperto o meno. Io abbandono un attimo la postazione e cercherò notizie, cercherò di sapere che cosa è successo, perché ripeto, io posso solamente vedere Piazza San Pietro. Il mio compito era solamente di riferire su una udienza generale, una delle tante affettuose udienze generali date da Giovanni Paolo II. Udienza generale troncata da 4-5 spari in rapida successione. Il Santo Padre è stato evidentemente, certamente colpito. È stato certamente colpito, lo abbiamo visto sdraiato nella vetturetta scoperta che è entrata in velocità dentro il Vaticano. Ecco, per la prima volta si parla di terrorismo anche in Vaticano. Si parla di terrorismo in una città da dove sono sempre partiti messaggi di amore, messaggi di concordia.
E allora con l'occasione un saluto speciale al maestro Benedetto Nardacci, ma quella prima antologia antica di oltre 30 anni vantava altre voci importanti della radio e della televisione italiana. E visto che proprio in questi giorni, in questo 2014, si festeggia il 60° appunto della televisione in Italia, come non citare tra i collaboratori più assidui e anche più entusiasti di quella antologia radiofonica una voce davvero storica e molto cara ai telespettatori di ogni età. Provate a riconoscerla.
I cavalli da corsa vengono curati e coccolati come persone care. Rappresentano d'altra parte consistenti investimenti finanziari. Magari poi vengono declassati a volgari ronzini quando la loro carriera volge al tramonto. Ma fin quando corrono e vincono, vivono una vita principesca. Pimlico è il nome del cavallo da corsa di cui Manlio Cancogni ci narra le gesta nella buona e nella cattiva sorte. L'adolescenza di un cavallo da corsa finisce verso la metà del secondo anno. Prima di questo termine, la sua vita non muta, a parte il vitto che diventa gradualmente più abbondante e sostanzioso. Allevatore, caporazza, caporali e ragazzi di scuderia cominciano a guardarlo con maggiore attenzione. Osservano come muove le gambe, studiano il suo carattere. Pimlico si comportò bene. Non si ribellò alla domatura più del previsto e il giorno in cui partì dall'allevamento splendeva di salute. Finita la domatura, il cavallo è atteso alle scuderie di allenamento situate in prossimità dei campi di corsa. Il viaggio si fa dentro un camion chiuso, il van, sul quale salgono per compagnia alcuni uomini dell'allevamento. Pimlico fu accompagnato da Giulio e quell'impertinente, prima che chiudessero il camion, mi strizzò l'occhio. Feci rinchiudere il cancello, poi detti ordine a un caporale di cambiare la targhetta del box. Il successore di Pimlico si chiamava Sim.
Sì, proprio lui, Nando Martellini, il radiocronista di calcio forse più amato degli ultimi anni, colui che dallo stadio Santiago Bernabéu di Madrid gridò quel triplice campioni del mondo in occasione appunto della vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio dell'82. Ebbene, Nando Martellini, da cattolico fervente, da lettore sensibile, colto, coltissimo, fu tra anche lui i collaboratori più apprezzati di Antologia, e selezionava tra le sue molte letture pagine che amava riproporre agli ascoltatori con il suo garbo, con la sua ironia, il suo humor, la sua vivacità. Antologia, dunque, la nostra parola chiave di oggi, il primo nome di Pagine e Fogli, che oggi davvero è alla sua ultima puntata. Da domani, vi ricordo, da martedì 7 gennaio, Pagine e Fogli e Orizzonti Cristiani, l'altra storica testata, storica redazione di approfondimento di lingua italiana della Radio Vaticana, si fondono in una redazione unica con un'offerta allargata di proposte e di appuntamenti. Ci troverete dunque insieme, collaboratori, redattori, voci che già conoscete, tutti i giorni alle 7, quindi in tre appuntamenti quotidiani, alle 7, alle 17.35, alle 21, con un ventaglio di proposte molto vario che avrete modo di apprezzare presto, tutti riuniti sotto il titolo, questi spunti e queste voci, i giochi dell'armonia. Vogliamo infatti cercare spunti di armonia tra il magistero, la spiritualità e i temi e le provocazioni del mondo contemporaneo. A suo modo sarà un'altra antologia, un'antologia di argomenti, di approfondimenti fra loro miscelati e appunto armonizzati. Ma sapete che cosa significa antologia? Significa raccolta di fiori, da legein, raccogliere appunto, e antos, fiore. Brani e idee selezionati, composti insieme come in un bouquet, come in un'ikebana, in una ghirlanda. E tra questi fiori, riandiamo adesso alla memoria di quella trasmissione degli anni Ottanta, torniamo a quei reperti, diciamo, dei nostri archivi, e dai quali ho estratto due voci di due amici che pure ci hanno lasciato.
Le stelle che viaggiano sul mare dicono: «O bella luna, non dormire. O bella luna, vogliti levare, che noi vogliamo per lo mondo gire. Vogliamo fermarci sulla camerella, dove nel sonno sta nostra sorella splendiente e bruna, che un mago ci ha rapita, o madre luna». Di cima ai colli rispondono i pini e dalla riva del fiume gli ontani. O stelle da begli occhi piccolini, de perché fate quei discorsi vani?
A Parigi,
ella ci apparve il
di pioggia,
primo di
una
maggio,
persona carina per andare a Bois de Boulogne. Ma ricordate, niente borsa né ombrello. Questi consigli li dava Audrey Hepburn niente meno che ad Humphrey Bogart, che la guardava con aria scettica in Sabrina, commedia brillante e romantica firmata da Billy Wilder. Girata a Hollywood, di Parigi aveva il profumo, quel certo non so che per gli americani, capace di qualsiasi magia, in quel caso di trasformare Cenerentola nella principessa di Manhattan. Ma quando William Wyler, il regista di Vacanze romane, dando sfogo a una sua segreta passione, riuscì veramente a girare un film a Parigi, scelse il sole e i colori dell'estate. Il film era come rubare un milione di dollari e vivere felici. gli interpreti un affascinante Peter O'Toole e ancora Audrey Hepburn, d'altronde l'aveva scoperta lui. Ma a dire il vero, secondo una signora, pilastro della comunità americana a Parigi, che i capelli bianco-azzurri pongono vagamente al di là della settantina, lo spirito scansa.
Iliana Sala e Marco Raviar. Lei, annunciatrice storica della radio, della RAI, lui, leggendario lettore del telegiornale, appunto ancora a proposito di televisione, quando il telegiornale era soltanto uno, il telegiornale, e veniva letto da annunciatori professionisti e non, come accade adesso, appunto da giornalisti. E, che voci piene, no? Avete sentito? Sonanti proprio come strumenti musicali. E riascoltando oggi queste voci, dopo tra l'altro aver faticato anche un bel po' a trasferirle, a recuperarle dagli antichi supporti analogici sui nuovi strumenti digitali, osservavamo con il collega Luigi Picardi, che tra l'altro ringrazio appunto per avermi aiutata in questa operazione di recupero, di quanto negli anni sia cambiato l'uso e l'ascolto della voce umana. E la radio in questo è una testimone esemplare. Testimone di una evoluzione non soltanto di gusto, evidentemente, di moda, no? Ma anche di cultura, di costume, di pensiero. Il rispetto della voce, dell'uso della voce, dell'ascolto della voce, sembra oggi una faccenda antica. Non si bada più tanto alla dizione, all'impostazione rigorosa, all'emissione, forse è giusto. E questi erano invece i punti di forza di questi professionisti, di questi grandi maestri d'un tempo. Ma in questo, forse in questo uso, intendo dire più precipitoso, più disinvolto delle voci, in questo passa anche forse una certa abitudine alla distrazione, no? Quantomeno alla disattenzione all'essenziale, al cuore del messaggio. La velocità pazzesca a cui i new media ci spingono nel ampliare enormemente la quantità dei dati a nostra disposizione forse ci fa allontanare dalla direzione, dal senso della guida, dell'autorevolezza, anche a volte di una testimonianza, insomma dell'attenzione all'altro. Non voglio però parlare da nostalgica.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, c'è anche di più perché libera la mente. La radio si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
E allora, per salutarci oggi, cari amici, oggi divaghiamo sulla parola antologia, ricordando la prima formula di Pagine e Fogli, che oggi arriva alla sua ultima puntata. Per salutare la stagione delle voci belle di Pagine e Fogli, vorrei ricordare altri nostri preziosi collaboratori che per un verso o per un altro ci hanno salutati, che hanno accompagnato tante nostre giornate solitarie, che hanno veicolato idee, emozioni, preghiere. Li accomuniamo così appunto in questa antologia di vibrazioni che hanno guarnito, ecco, concedetemi questo, la storia grande della Chiesa di piccoli gioielli sonori, come pulsar luminose insieme risonanti, un nodo di luce e di suono nel grande cuore dell'universo e di Dio. Accompagnata da questi cari amici, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia, appuntamento da domani alle 7 con i Giochi dell'Armonia e ovviamente ancora una volta buon anno.
Gridò più di un dannato la spaventosa angoscia, clamore che stonò come bestemmia divina. È che il Figlio di Dio sapeva. Ci si domanda perché avrebbe gettato quel grido spaventoso. Altrimenti ci si domanda. Tutti i testi sono formali. Gettò in quel momento un grido spaventoso. Allora ci si domanda perché avrebbe gettato in quel momento quel grido spaventoso. Era il contrario. Doveva essere contento.
Fine guerra, la seconda mondiale. Si riaprono i teatri. Memo Benassi fa compagnia insieme a Diana Torieri e puntano su Il lutto 16 d'Elettra di Eugene O'Neill, che trasferisce in chiave moderna il mito degli Atridi. In essa Memo era Ori, una rivisitazione di Oreste, che a un certo punto del dramma uccide con un colpo di rivoltella il capitano Brandt, cioè
Tonino Pier Federici in L'asinello.
Tellina, Tellina mia, no, non essere così cocciuto, non ti fare pregare troppo. Ha ragione la mia sposa a dire che ho perduto la testa per te, che parlo più con te che con lei.
Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Salvatore e Consolatore nostro, che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli col dar loro la comprensione, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli.
Ma lui, si lasciò baciare. Non fui io solo a baciarlo, ci baciammo. Il bacio lui me lo restituì, bacio d'amore. Seppi che mi amava, che amava perfino me.